Messa popolare.
Messa popolare Marzola occupata, tutti i mercoledì dalle 13 alle 15, due portate, caffè e frutta a solo 2 euro.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe, ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo qui quest'oggi per la rassegna di lunedì 25 luglio, quindi reduci anche dalla 3 giorni di Radiazione che si è tenuta, come sapete, il 22, 23, 24, o quindi da ieri l'altro e venerdì al Parco Milkovich qui a Padova. Ovviamente un sentito ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato e che hanno contribuito a questa bella festa che sicuramente ci ha dato parecchie soddisfazioni oltre che a parecchi lavori. Tra poco infatti nel corso della mattinata continueremo a pubblicare un po' di foto anche della festa proprio sull'evento Facebook e adesso appunto ricominciamo comunque con, come sempre, con le rassegne e con i programmi. Ancora purtroppo non c'è il telefono funzionante, quindi se volete contattarci potete farlo comunque sulle nostre pagine Facebook e Twitter oppure alla mail contaminati@radiazione.info. Questa mattina partiamo come sempre dalle notizie di cronaca locale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. Staremo assieme fino alle 11:15, quindi abbiamo 1 ora e mezza di rassegna stampa e tra l'altro andremo a toccare tutta una serie di notizie che nel corso della 3 giorni sono state accennate ai dibattiti informativi che si sono susseguiti e che adesso abbiamo anche sotto forma di report nei vari siti. Mi riferisco ad esempio a Cagliari, quando infatti sabato ci siamo messi in collegamento con un compagno di Sassari del collettivo Sidea Libera che ci aveva anticipato un po' il fatto che Salvini probabilmente fosse stato preso a schiaffi e quindi dopo andiamo a leggere anche l'articolo di InfoOut dove sappiamo meglio anche un po' cosa è accaduto. Per il resto un po' di aggiornamenti dalla cronaca locale invece rispetto a nuovo stadio, cementificazione e deliri vari, sui quali comunque non ci fermeremo più di tanto, ma che magari un po' possono farci sorridere. E quindi un brevissimo stacco musicale e poi passiamo appunto alle notizie di cronaca locale. A tra pochissimo.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
But what people need, we need a system that shows everybody occupation right now. We need a doctor who cares about the intoxication. And when the working class going on strike, no more police, they're just claiming their rights. No more police, they're just claiming their rights.
them give you a pension. You better make a pension. What can you ask more this? What can you neither? What can you ask more this?
Politics rule,
social inequity, and I'm aware it's broken bureaucracy. Seeing your time young from office to office, man, you must run.
Politics rule,
social inequity, and I'm aware it's broken bureaucracy. Seeing your time young from office to office, man, you must run. Democracy means power, power to the people. No distinction in class, races, religion, but poverty brings witness. Submission feel right. What presidents begin in the ghetto, they must fight. In the ghetto, they must fight.
Politics rule,
social inequity, and everyone is a broken bureaucracy. Losing your time young from office to office, man, you must run.
Politics rule,
social inequity, and everyone is a broken bureaucracy. Losing your time young from office to office, man, you must run.
Eccoci, allora sono le 9:53 minuti, quindi partiamo con questa rassegna stampa di oggi, lunedì 25 luglio, e per l'appunto ci colleghiamo subito alla cronaca locale a partire dal Mattino di Padova cartaceo che abbiamo qui sotto mano, che come spesso accade si rivela anche uno spreco di 1,20 euro riguardo al suo acquisto. Però qualche notizia interessante c'è, infatti nella scorsa rassegna, quella di lunedì scorso, ma non solo, abbiamo spesso parlato di trasporto pubblico con tutti i deficit che questo dimostra in termini di biglietti che continuano ad aumentare e poi di tratte che invece scompaiono. E per l'appunto continuiamo a parlare di trasporto pubblico proprio a partire da un aggiornamento che abbiamo a pagina 15, dove leggiamo: vicenda grave pagano i cittadini. Ci riferiamo infatti all'opinione dei sindacalisti di Bus Italia, che dichiarano: l'antitrust ha scoperchiato una criticità già nota. L'avevamo detto. Così i sindacati commentano l'ammonimento dell'antitrust ad APS Holding per aver provocato il ritardo del bando di gara per le concessioni del trasporto pubblico locale. E infatti avevamo parlato proprio di questo anche lunedì scorso. Per questo SGB, SLS e ADL Cobas tornano all'attacco. Sia i dirigenti di Bus Italia che gli assessori competenti del comune hanno fatto di tutto per impedire l'emanazione del bando di gara da parte della provincia già entro la fine dell'estate, sottolinea Stefano Pieretti, coordinatore dei Cobas. Adesso che l'antitrust ha fatto venire a galla la verità dopo aver effettuato una capillare indagine, rischiamo di dover pagare una multa salata. È una vicenda vergognosa che sarà scaricata sulle spalle della collettività, perché questi sono tutti soldi pubblici. Ancora più duro il commento di Fulvio Di Bernardo. Una storia incredibile, osserva il coordinatore di SLS, autista di Bus Italia. Diverse migliaia di euro di multa a carico di tutti noi cittadini. Sembra quasi una vicenda kafkiana, e invece è una triste realtà. Spero tanto che nei prossimi giorni anche il PD padovano prenda una posizione ufficiale sia contro APS Holding che contro l'intera amministrazione comunale, il cui sindaco si è subito alleato coi vertici di Bus Italia. E sicuramente il PD invece prende posizione rispetto ad altre tematiche, invece, quali il nuovo stadio, quindi per questo all'inizio della trasmissione accennavo anche a ulteriore cementificazione, oltre poi a tutta una serie di disagi che magari vedremo meglio anche nel corso delle prossime puntate. E difatti siamo a pagina 14 rispetto ad un altro articolo intitolato Euganeo o plebiscito? Ora spunta il progetto di un altro padovanello, perché per chi non fosse di Padova va segnalato il fatto che lo stadio storico, la Piani, che si trova a ridosso di Prato della Valle, quindi nel centro storico, fondamentalmente viene lasciato lì a marcire e a crollare, quindi un po' transennato, giusto perché non vi cada un calcinaccio in testa. E mentre abbiamo uno stadio faraonico in mezzo a dei campi, che per l'appunto è l'Euganeo, e adesso nonostante questo, nonostante l'Euganeo serva sia no per qualche concertone, adesso appunto a quanto si apprende qui da questo articolo spunta un'ulteriore ipotesi. Quindi insomma, per una squadra che non è nemmeno più in Serie C pare che servano più stadi. Comunque, dicevamo, siamo a pagina 14 del Mattino di Padova e il Calcio Padova è in trattative per acquistare un terreno in città. Tifosi divisi sulle proposte di Bitonci e PD. Subito un tavolo. E andiamo all'articolo. Non intendiamo entrare in diatribe politiche. Il Padova vuole restarne fuori. Il nostro stadio sarà quello che deciderà il comune, che sia euganeo o plebiscito. L'amministratore delegato del Calcio Padova, Roberto Bonetto, non intende commentare il progetto di rifacimento dello stadio euganeo presentato sabato dalla direzione padovana del PD, in risposta al piano del sindaco Bitonci di spostare il calcio al plebiscito. Ma c'è una novità, o meglio, qualcos'altro bolle in pentola. Il Padova, infatti, non ha abbandonato il proprio progetto di creare un nuovo centro sportivo dove far allenare la prima squadra e tutte le formazioni giovanili, con annessa foresteria e quant'altro serva per far funzionare al meglio una società professionista. Lo stesso Roberto Bonetto conferma che si sta muovendo su questa strada e a breve potrebbero esserci novità. A settembre avremo una serie di incontri molto importanti in tal senso. Terremo un tavolo di lavoro con persone interessate a questo progetto. Il nostro obiettivo è creare un padovanello che funga soprattutto da casa del settore giovanile. Nei piani della società, il centro sportivo dovrebbe sorgere all'interno del comune di Padova e sarà chiamato ad accogliere soprattutto le varie formazioni del settore giovanile, che per il momento non hanno un centro sportivo dove allenarsi. Ed è questo il grande cruccio della società, da quando è risorta dalle ceneri di Pinocchio e Cestaro 2 anni fa. Abbandonato Bresseo, la prima squadra e la formazione Berretti si allenano al centro sportivo Geremia della Guizza, quindi casa del Petrarca Rugby, mentre i giovani sono sparsi tra il velodromo Monti e il centro Brentelle e i campi di Via dei Salici al Bassanello. Non è il massimo per una società che ha puntato tantissimo sulla formazione dei propri giovani, al punto di investire nel vivaio più di 1 milione di euro la scorsa stagione. Per questo Bergamini e Bonetto, si legge, puntavano molto sul progetto presentato lo scorso anno a Bitonci di un rifacimento completo dell'area dell'Euganeo, dove far sorgere uno stadio ex novo e un centro sportivo. Progetto, pensate, da 80 milioni di euro, poi accantonato per mancanza di fondi. Il piano del PD invece prevede il restyling dell'Euganeo per una spesa tra i 7 e i 10 milioni, che anche queste direi non sono propriamente delle briciole. Reazioni intanto, e poi andiamo appunto a concludere, magari in vista di collegamenti più approfonditi rispetto anche ai comitati che si stanno muovendo nella zona proprio contro il progetto dello stadio nei pressi dell'Arcella, quindi nei pressi del plebiscito. Reazioni, dicevamo. Ma è un piano che convince? I tifosi ne hanno dibattuto molto. Tra i più interessati, qui abbiamo un avvocato che dice continua a essere contrario al rifacimento del plebiscito. Mi spiace molto che il tema sia diventato politico, rinnovo il mio invito a creare un tavolo di lavoro col comune, società e tifosi. Poi perplessi anche altri presidente onorario dell'AICB, che in realtà non so nemmeno che cos'è, che dice: bello il nuovo progetto dell'Euganeo, ma è fattibile? I costi sono coperti? Si può spendere tutto questo denaro pubblico? Resto del parere che se dobbiamo abbandonare lo stadio, la nuova soluzione deve essere migliore e non un rattoppo. E nel frattempo sui social network i pareri si dividono tra chi appoggia il nuovo progetto e chi è contrario. Noi sicuramente, come dicevamo, ci torneremo meglio sopra, magari a partire proprio dalle motivazioni dei comitati che, dicevo, si stanno creando proprio in zona Arcella rispetto al nuovo stadio in zona appunto plebiscito.
Ascolta Radiazione.
Conforme a chi? Conforme a cosa? Conforme a quale strana cosa? Fa peggio, fa meglio, non so dire.
Sei tu chi vuol darti di
cucciolo di radio. Radiazione.
Ed eccoci allora. La rassegna stampa, sempre che, come spesso accade, non partano i jingle da soli, e beh, come altrettanto spesso accade, non abbiamo particolari notizie degne di nota rispetto alla cronaca locale, se non appunto questi due aggiornamenti rispetto al trasporto pubblico e al nuovo stadio. Nel frattempo invece già solo la copertina del giornale ci dà un po' il quadro di come a Padova e provincia appunto non ci siano, soprattutto a luglio, particolari notizie, ecco, degne di nota. Infatti la notizia in prima pagina, più che in copertina direi in prima pagina, è: in pallina il vicino rumoroso, non riesce a dormire e spara all'anziano disabile arrestato. Tra l'altro, rispetto a questa vicenda, siamo sì e no a 50 metri in linea d'aria da dove è accaduto questo fatto, in piazzetta Cadute della Resistenza, che qui a pagina 12 del Mattino di Padova viene appunto chiamato quartiere cinese, che tra l'altro è un'espressione, come dire, a noi anche particolarmente cara. E qui infatti si parla delle case popolari tra via Varese e via Dottesio, quello che molti definiscono quartiere cinese. Chi per la tradizione che vede lì radicata la corrente maoista del PC, chi per il colore giallo delle case popolari. E poi per l'appunto c'è questa triste vicenda dove fondamentalmente un anziano disabile molto noto in quartiere e piuttosto rumoroso, pare che alle 9 del mattino di ieri stesse per l'ennesima volta gridando dal terrazzo, impedendo quindi insomma ai suoi vicini di casa di riposare. E per l'appunto, non che questo sia un motivo per sparare a una persona, ma di fatto pare che il pistolero De Noaltri abbia appunto aperto il fuoco con un fucile da soft air, che qui viene anche fotografato a pagina 12 del Mattino di Padova con i due solerti carabinieri che lo sequestrano. Poi qui c'è la foto anche del complesso delle case di via Varese, e per l'appunto, dato che non riusciva a dormire, un cittadino insomma di circa 50 anni ha sparato a questo anziano disabile a una gamba con questo fucile da soft air, appunto. E nel frattempo qui viene anche segnalato un piccolissimo focus che cita un precedente, anche se questo precedente non ha nulla a che fare un po' con la vicenda. Il precedente si riferisce ai quattro colpi in aria vestito da nazista, perché qui il giornalista, che come sempre è un po' il solito che scrive questo tipo di articoli, dice: non è la prima volta, o meglio scrive, non è la prima volta che nel quartiere Palestro qualcuno spara dal terrazzo. Capitò anche 8 anni fa, nel luglio del 2008. Un uomo vestito da generale delle SS, alle 3 di notte dal terrazzo di casa di via Palestro, si mise a fare proclami in tedesco, sottolineati da 4 colpi, sparati in aria con la pistola del padre, una Colt 357. I carabinieri, intervenuti sul posto, riuscirono a disarmarlo e portarlo in psichiatria. Tra l'altro, reparto che, come dire, non auguriamo a nessuno, se non eventualmente a questo pistolero nazista, che poi tra l'altro non so, probabilmente vedendo anche i fenomeni che man mano girano in quartiere, può essere anche che sia bellamente tornato in pista piuttosto presto. Comunque, rispetto alla cronaca locale, non ci sono altre notizie, ci sposteremo quindi tra pochissimo sulla cronaca regionale, a partire invece da alcuni aggiornamenti, sempre in termini di cementificazione rispetto alla pedemontana. A tra pochissimo.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura.
La 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 la.
Fame, e chiese al vecchio dammi il vino o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane per chi diceva o siete un fame.
La 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 la.
Il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro le spalle un pescatore. Dietro le spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile.
La 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 la.
Due gendarmi vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
La 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 la.
La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci allora, sono le 10. Per l'appunto continuiamo con la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 25 luglio, a partire da una notizia invece regionale. Ci riferiamo ancora una volta alla pedemontana, di cui ai nostri microfoni abbiamo più volte trattato, e difatti abbiamo un articolo qui a pagina 6 del Mattino di Padova, ovvero pedemontana, un vertice tra accuse e veleni. Qui in foto il commissario Silvano Vernizzi, e nel frattempo si annuncia calda la riunione finanziaria di venerdì. Puppato afferma: opera onerosa e priva di garanzie. Quindi settimana decisiva per il futuro di pedemontana veneta, per sciogliere il nodo della sostenibilità finanziaria del completamento della superstrada a pedaggio Monteggio Maggiore Spresiano, quindi 99 chilometri, il commissario delegato all'opera Silvano Vernizzi ha convocato un vertice con tutti i soggetti coinvolti. Venerdì, nella sede di Veneto Strade, si ritroveranno così i rappresentanti di Regione, Cassa, Depositi e Prestiti, concessionario SIS, quindi guidato dal gruppo Dogliani, e Ministero delle Infrastrutture. Un appuntamento che segue l'incontro tra il governatore Luca Zaia e il ministro Graziano Del Rio, concordi nella volontà di proseguire i lavori. E direi anche ci mancherebbe che non fosse così, se non hanno voglia, insomma, di proseguire i lavori e di usarli appunto come bancomat personale. È infiammato dall'attacco dello stesso Vernizzi al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, accusato di condurre colloqui paralleli e ostili a quelli in corso con la Cassa, chiamata a garantire. Ma lo farà davvero? A garantire appunto i bond internazionali che SIS intende mettere per finanziare il completamento dell'asse a scorrimento veloce. La questione in effetti crea divisioni sia nel governo che nel PD. A fronte del sostegno espresso da Del Rio e dalla capogruppo regionale Alessandra Moretti, che appunto come al solito ha detto che è un'opera strategica per il Veneto e deve essere condotta in porto, insomma un po' il solito leitmotiv che usa anche per tutte le altre cosiddette grandi opere, e spicca invece la presa di posizione diametralmente opposta della senatrice Dem Laura Puppato, che condivide la diffidenza di De Vincenti. Fa il governo a voler guardarci dentro, altro che. Lo Stato non è il bancomat degli incapaci, e dagli errori si esce con il rispetto per chi ha lavorato e va pagato, ma non se si persevera incautamente nell'errore. A chi si riferisce la parlamentare trevigiana? Se la SIS fosse risultata promotore affidabile nella realizzazione della pedemontana veneta sul piano della sostenibilità economica, oggi non saremmo impantanati, e significa anche che chi doveva garantirne la solidità non l'ha fatto, magari solo perché chi doveva vincere erano altri, ovvero Pedemontana SPA, e fatto il modello contrattuale ad hoc per loro non è stato poi possibile modificarlo di troppo alla luce della sconfitta al TAR. Questo testimonia come aver segretato i contratti ha permesso soltanto l'avvio di un'opera costosissima e priva di garanzie a danno di tutti. Una critica, quella di Puppato, che l'assessore regionale alle infrastrutture Elisa De Berti ha già definito delirante, contrapponendola alla serietà delle posizioni assunte nel PD da Moretti e Del Rio. Noi per contro non ci facciamo troppo prendere, anche se comunque fa bene conoscerle, dalle posizioni comunque di esponenti del PD, che comunque manifestano per l'ennesima volta le crepe all'interno anche del loro partito Nazione, e sicuramente rispetto alla tematica della pedemontana torneremo dopo l'estate anche con ulteriori aggiornamenti da chi invece lotta contro questo tipo di grandi opere, come sempre costose e inutili. Quindi ridaremo senz'altro voce ai comitati cittadini che si battono contro questa ennesima opera, dicevo, assolutamente inutile.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
Ooh, 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 ooh. I ain't happy. but I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this. Childlike your nature, rhythm. You have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in disguise from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rustle, not his muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor, bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on.
rieccoci, sono le 10 e 24 minuti, anzi 25 minuti ancora qui in diretta su radiazione.info con la nostra rassegna stampa del lunedì, di quest'oggi lunedì 25 luglio. E per l'appunto, come accennato anche all'inizio della trasmissione, non si trattava da Cagliari, come ho erroneamente detto prima, di schiaffi a Salvini, bensì di schiaffi al leader di Noi con Salvini. Questo, dicevo appunto, cioè, è stato in un certo senso anticipato già sabato, proprio alla festa di Radiazione che si è conclusa ieri e che si è tenuta per 3 giorni al Parco Milkovic qui in zona Arcella a Padova. E all'interno della 3 giorni, come sapete, c'è stato il dibattito antiimperialista del sabato pomeriggio, che ha visto anche un interessante collegamento Skype proprio con i compagni sardi del collettivo Sidea Libera, che alcuni dei quali fanno parte anche della rete No Basi né qui né altrove. E difatti, durante un intervento di aggiornamento rispetto alle prossime mobilitazioni, ai prossimi campeggi e comunque a un quadro anche della situazione di forte mobilitazione in Sardegna da ormai oltre 2 anni a questa parte, ci era stato anticipato ai nostri microfoni durante la festa il fatto che la parata contro i migranti fosse finita probabilmente con degli schiaffi al leader di Noi con Salvini. E quindi apprendiamo da InfoOut che questa anticipazione che c'era stata fatta sabato pomeriggio appunto è corretta. Infatti l'articolo di InfoOut, dicevo, ci dà il quadro di una provocazione dei razzisti organizzata appunto dal gruppo Noi con Salvini Cagliari, e una provocazione per l'appunto durata meno di 10 minuti, dato che avrebbero voluto manifestare in piazza Matteotti a Cagliari al grido di stop invasione. La piazza, in pieno centro cittadino, leggiamo, in questi mesi estivi è diventata luogo di rifugio per i migranti sbarcati o dirottati sull'isola, qui confinati perché impossibilitati a proseguire il loro viaggio verso l'Europa. Esclusi o espulsi dai circuiti dell'accoglienza in tanti, provenienti soprattutto dall'Eritrea, si sono accampati nelle zone limitrofe al porto, vivendo e dormendo in ripari di fortuna. La complicità delle istituzioni regionali e locali con le politiche di blocco alla mobilità per questi migranti ha prodotto la situazione di stallo di Piazza Matteotti. Una manna dal cielo per l'estrema destra cagliaritana, impaziente di aggiornare le sue invettive razziste in nome della lotta al degrado. Così, un mese fa, il gruppo Noi con Salvini, da sempre fantasma in città, e capitanato da Daniele Caruso, volto noto dell'estrema destra fascista cagliaritana, ha indetto un corteo con partenza proprio da Piazza Matteotti. Un'evidente provocazione. Il salviniano sardo, che poi anche questa espressione, come dire, mi fa quantomeno sorridere, perché potrebbe starci il salviniano lombardo, veneto, come dire, non ci stupirebbe, però sardo suona proprio male. Comunque, il salviniano sardo, così lo definiscono infatti con un doveroso punto esclamativo tra parentesi, nel rilanciare l'iniziativa ha rivendicato l'omicidio di Emmanuel a Fermo, prendendo pubblicamente le difese sui social network del fascista di Casa Pound Amedeo Mancini. La situazione è precipitata negli ultimi giorni, quando il coordinamento antifascista cagliaritano ha annunciato che avrebbe occupato Piazza Matteotti per impedire la manifestazione razzista a qualunque costo. Caruso, dietro disposizione della questura, è stato costretto a rinunciare al concentramento in Piazza Matteotti, scegliendo infine nella giornata di sabato di annullare completamente la manifestazione. Nonostante questo, nella mattinata, mentre i primi manifestanti cominciavano ad affluire in Piazza Matteotti al concentramento antirazzista, il leader del gruppo ha provato ad avventurarsi per l'ennesima provocazione in Piazza Matteotti, armato di smartphone, per il live su Facebook. Qui, intercettato dai primi manifestanti antirazzisti, ha rimediato schiaffi, offese e sputi, rifugiando rifugiandosi, protetto dalla Digos, nel McDonald's antistante alla piazza. Tre quarti d'ora dopo un'ambulanza l'ha prelevato, mentre la giornata in piazza Matteotti è proseguita con un pranzo e un presidio durato tutto il pomeriggio con i migranti e un centinaio di antifascisti.
Ascolta di azione.
Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent. Que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant. Que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu
e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Le fait de subir nos vies jusqu'au point irrémédiable qui nous unit au pire. petit homme, lève la tête, ta planète agonise. Si nos êtres se meurent, c'est par manque d'harmonie. Une pierre dans le cœur et ses larmes qui durcissent. Le système, son ampleur, ses canons qui nous ciblent. Ici, la terreur a chargé son fusil. En l'honneur des tyrans, combien d'âmes se suicident.
E rieccoci, sono le 10:35 minuti, proseguiamo con la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 25 luglio, per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso, e stiamo continuando con la cronaca adesso nazionale, dopo aver dato anche gli ultimi aggiornamenti dalla Sardegna, e proseguiamo con un altro con un'altra notizia, anche questa approfondita proprio durante la festa della radio che dicevo si è tenuta venerdì, sabato e ieri al Parco Milkovich qui a Padova, e abbiamo anche tra i vari contributi di compagni intervenuti anche da varie città d'Italia, ha avuto degli aggiornamenti rispetto agli imputati e le imputate per l'irruzione alla Turkish Airlines. Ci riferiamo infatti a Torino e andiamo difatti a leggere un articolo, o meglio il comunicato pubblicato anche questo su InfoOut dal titolo Ora basta. Quindi comunicato, dicevo, degli imputati e delle imputate, nel quale dichiarano di non voler sottostare alle misure cautelari, firme quotidiane due volte al giorno, imposte dalla magistratura torinese. Una resistenza oltre misura. Per la prima volta, anzi per l'ennesima volta, scusate, il 21 luglio 2016 siamo stati svegliati all'alba dalla polizia, questa volta su mandato del solito PM Rinaudo. Vorrebbero obbligarci a presentarci in commissariato tutti i giorni, due volte al giorno, come misura cautelare per un'iniziativa del settembre 2015, quando visitammo gli uffici della Turkish Airlines di Caselle, Torino, per denunciare la politica terrorista di Erdogan ed esprimere sostegno a chi, in Turchia e in Kurdistan, continua a resistere e a combattere. Incredibile ma vero, proprio mentre in Turchia dilagano purghe e arresti di massa, mentre Erdogan dichiara la sostanziale destituzione del Parlamento e la sospensione della Convenzione dei diritti umani, in Italia, come in Europa, si finge di scandalizzarsi e intanto si cerca di zittire chi da tempo denuncia il terrorismo dello Stato turco, che non è certo una novità dell'ultima ora, anzi. Ebbene, stavolta abbiamo deciso che non ci presenteremo a queste limitazioni, non ci presenteremo a queste limitazioni della libertà. Primo, perché come è esplicitato nella stessa ordinanza restrittiva, questa è finalizzata a impedirci di reiterare le condotte in questione, cioè il sostegno alla resistenza del PKK e alla lotta rivoluzionaria in Kurdistan, un sostegno di cui oggi c'è più bisogno che mai e per il quale, se mai ci fosse qualcosa da rimproverarci, sarebbe di non essere riusciti a fare abbastanza. Poi, perché è ora di reagire a questo stillicidio di misure repressive con cui stanno tentando di soffocare i movimenti di lotta. Soltanto tra la Valsusa e Torino non si contano più le persone sottoposte a restrizioni. Adesso basta. È improrogabile una risposta collettiva, ognuno secondo le proprie possibilità. Perciò la gran parte di noi non collaborerà più a limitare la propria libertà e non si presenterà in commissariato. Se vorrete, dovrete assumervi la responsabilità di trascinarci in galera. Noi siamo qua. Al limite andremo a raggiungere quei compagni, Luca e Giuliano, che già stanno scontando in carcere il coraggioso rifiuto di sottostare agli arresti domiciliari e a cui cogliamo l'occasione per mandare un forte abbraccio. Se pensavate di spaventarci, avete sbagliato bersaglio. Questo appunto il comunicato da Torino degli imputati e le imputate per l'irruzione alla Turkish Airlines, datato appunto al 22 di luglio.
Cucciolo di radio! È radiazione!
edificando case, ospedali, casermoni e monasteri, fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri, fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale all'istruzione, fabbricando scuole, subappalti e corruzione, bustarelle da un milione, fabbricando case, popolari, biservizi secondo il piano regolatore, fabbricando case, ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore, dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare, spendi però per assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni dal di là e puoi morire in odore di santità, fabbricando case. Sermoni e monasteri, fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri, fabbricando case, assicuri un avvenire ai tuoi figli con amore, fabbricando case, col sorriso e col buon umore, col sorriso e col buon umore, ma dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare, spendi però per assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà, puoi morire in odore di santità, fabbricando case.
La stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Nuestra entiende la poesía.
Altro che, altro che.
Il pueblo entiende la poesía.
Se ce n'è, se ce n'è.
Il pueblo entiende la poesía.
Altro che, altro che.
Il pueblo entiende la poesía. Sempre che ce ne sia. El pueblo entiende la poesía.
Altro que, altro que.
El pueblo entiende la poesía.
Se ce n'è, se ce n'è.
El pueblo entiende la poesía.
Altro que, altro que.
El pueblo entiende la poesía. Siempre que ce ne sia.
Cioè loro sono le 10 e 48 minuti su radiazione.info con la rassegna stampa di oggi lunedì 25 luglio, tra l'altro grande sforzo dire 25 luglio perché mi verrebbe da dire 25 giugno, ma per fortuna non è così e pare che le ferie si avvicinino, ma nel frattempo andiamo su notizie più interessanti. Ci spostiamo infatti su contropiano.org, ancora in termini di cronaca nazionale, ma in questo caso anche internazionale. Infatti abbiamo un articolo relativo ai sindacati del Donbass contro i golpisti di Kiev. Infatti in Italia, su invito dell'Unione Sindacale di Base, con l'obiettivo di fornire un'informazione di prima mano sulla situazione non solo sindacale ma anche militare e sociale nel Donbass, si sta tenendo una serie di conferenze in varie città italiane assieme ad Andrei Kocetov. Non so se la pronuncia è corretta, ma si tratta del membro di un membro del presidium della Federazione Sindacale della Repubblica Popolare di Lugansk. Per l'appunto, in queste conferenze, oltre a far luce sulla realtà del Donbass, passata volutamente sotto silenzio dai media nostrani, che quindi contribuiscono a puntellare l'azione criminale dei golpisti di Kiev contro i resistenti del Donbass, Andrei sta invece denunciando anche la persecuzione da parte dei neobanderisti al potere in Ucraina ai danni proprio del movimento sindacale, sia in Ucraina che nel Donbass. Una persecuzione che all'estero si estende all'attacco contro le organizzazioni sindacali aderenti alla FSM, come dimostra anche il procedimento avviato con la complicità ovviamente del Ministero degli Esteri italiano nei confronti di Pierpaolo Leonardi, membro dell'esecutivo nazionale USB, accusato, come altri sindacalisti stranieri, di ingresso illegale in territorio ucraino proprio per aver diretto una missione internazionale di solidarietà alla popolazione di Lugansk. A Roma, appunto, dove ha tenuto il primo dei suoi incontri pubblici, Andrei Kocetov appunto ha rilasciato alcune dichiarazioni che qui sono riportate su Contropiano, sono un po' lunghe quindi non andiamo a leggere tutto, ma rispetto a questo, magari per chi fosse nei dintorni di Padova, segnaliamo che infatti alla nostra mail contaminati@radiazione.info e anche via Facebook ci arriva il messaggio relativo al fatto che l'incontro proprio con Andrei Kocetov, dicevamo membro del Presidium della Federazione Sindacale della Repubblica Popolare di Lugansk nel Donbass, sarà a Padova domani sera alle ore 20:30, quindi martedì 26 luglio alle ore 20:30 alla sede della Federazione USB, quindi in via Loredan al civico 22 in zona Portello. Sicuramente anche noi, insomma, faremo un passaggio a questa iniziativa, dato che cerchiamo, insomma, anche di rilanciare tutto ciò che si muove in termini di solidarietà internazionalista ai popoli. Detto questo, ci spostiamo invece su tutt'altro argomento, rimanendo però sempre sulla cronaca internazionale, e diamo infatti tra pochissimo alcuni aggiornamenti dal Messico, paese del quale abbiamo trattato più volte nel corso delle rassegne, del quale ultimamente non abbiamo dato ulteriori specifiche, ma adesso appunto andiamo, dopo un brevissimo stacco musicale, a leggere alcuni aggiornamenti proprio relativi a, agli sgomberi e alle provocazioni che comunque non fermano la lotta contro la cosiddetta riforma educativa.
Cosa canta il soldato soldatino dondolando, dondolando gli scarponi, seduto con le gambe a ciondoloni sulla tradotta che viene da Torino? Macchinista del vapore, metti olio nei stantuffi, della guerra siamo stufi, a casa nostra vogliamo andare. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40.
Il freddo della steppa era meno 20. E in 20 eravamo rimasti col tenente Danda. Il resto della colonna ha disperso e sta per tramontare. E penso che se non mangio entro sera muoio. Come tiro sulla testa una pallottola, mi sibila vicino. I russi ci tengono d'occhio. Allora corro, vado, basso, lungo lo steccato. Arrivo alla porta di un'isba e busso. busso. Mi apre una donna. Dentro soldati russi. Prigionieri? No. Armati. Stella rossa sul berretto. Mangiano col cucchiaio dalla pentola comune. Mi guardano col cucchiaio alzato. Nieko ceti e yesti. Datemi da mangiare. La donna mi riempie una ciotola dalla pentola comune. Allora metto il fucile in spalla e mi siedo a tavola con loro. Bambini guardano col cucchiaio alzato. Soldati guardano col cucchiaio alzato. Donne col cucchiaio alzato. Non si muove nessuno. L'unico rumore è la minestra latte miglio caldo che va giù a sgelarmi la gola. Poi finisco. Spasiba. Pozholsta, italianski. Ed esco. Ecco, così è andata questa cosa del 26 gennaio 1943 a Nikolaevska, durante la ritirata di Russia. E a pensarci adesso non mi sembra affatto strano. Sono entrato, ho chiesto permesso. In quel momento non eravamo nemici.
Soldatino canta, canta, cavalli 8, uomini 40.
Eccoci allora, sono le 10:57 minuti e dicevamo anche prima che insomma gli audio musicali non continuino a cambiare tra di loro. Senza comando, che ci spostiamo su un altro aggiornamento di cronaca internazionale, ovvero Messico tra sgomberi e provocazioni, non si ferma la lotta contro la riforma educativa. Di questa avevamo parlato anche negli scorsi mesi e continua infatti la mobilitazione dei maestri e delle maestre contro la riforma educativa. I dialoghi con il ministro dell'interno proseguono con difficoltà e nelle ultime ore la corda si sta strappando. Il ministro dell'istruzione Aurelio Nuno ha presentato un nuovo modello educativo che entrerà in vigore nell'anno 2018-2019. Nell'ultimo incontro tra appunto il CNTE e il governo, la segreteria del governo ha detto: domani presenteremo il nostro nuovo modello educativo, costruito anche col sindacato nazionale dei lavoratori dell'educazione. Il governo ha creato appunto confusione aprendo due tavoli paralleli, uno tra il Ministero dell'Interno e il CNTE e l'altro tra il Ministero dell'Istruzione e SNTE. Quindi il coordinamento dissidente si è dato tempo una settimana per poi nel caso sedersi nuovamente al tavolo di discussione. Certamente però non viene meno la mobilitazione popolare. Intanto ieri l'articolo appunto è riferito alcuni giorni fa, quindi parliamo del 20 luglio, in Chiapas, momento di forte tensione al blocco stradale, l'unico blocco stradale ancora attivo contro la riforma. Attorno infatti alle 12:30 del pomeriggio un numero consistente di persone incappucciate aderenti all'associazione dei locatari dei mercati tradizionali del Chiapas, con sede anche a San Juan Chamula, guidati proprio dal presidente municipale, hanno attaccato, accompagnati dalla polizia in assetto antisommossa, il presidio blocco. Il blocco appunto è stato sgomberato e quindi le operazioni sono continuate dando fuoco a tende e oggetti presenti. Maestri e solidali si sono così radunati in centro a San Cristobal e hanno difeso la piazza con barricate. Hanno poi issato la bandiera pirata sul palazzo municipale e poi si sono mossi in marcia e hanno ripreso e riattivato il blocco. Il presidente statale del Chiapas ha dichiarato che la polizia statale ha solo accompagnato, pensate, i paramilitari per ragioni di sicurezza e per evitare qualsiasi scontro violento tra manifestanti, così da garantire mediazione e il rispetto dei diritti umani, insomma parole come dire che suonano quantomeno bizzarre in questa situazione, e una giustificazione debole, per così dire, che non placa la richiesta di dimissioni chiesta immediatamente dal sindacato dei maestri e dalle associazioni dei diritti umani di San Cristobal, ricordando come la polizia municipale e statale si sia prestata, si sia presentata armata e abbia sparato colpi d'arma da fuoco oltre che lacrimogeni. L'azione congiunta appunto di paramilitari e poliziotti non è assolutamente una novità in Chiapas, e poi ricorda insomma i gravi attacchi portati alle comunità zapatiste nel corso dei decenni. La sezione 7 della CNTE ha detto chiaramente che non è possibile che con un tavolo di trattativa aperto da alcuni giorni si provi così a rompere il dialogo. Il governo appunto vuole imporre la riforma educativa, non staremo zitti. E poi qui tra l'altro c'è anche un contributo di Radio Onda d'Urto con un'intervista realizzata con Isain Manduiano, giornalista e corrispondente della rivista Processo in Chiapas, intervista realizzata proprio il giorno prima dello sgombero, un po' per, come dire, dare qualche elemento del clima in Chiapas e nel Messico. Adesso invece, dato che stiamo andando in chiusura con la rassegna, ci spostiamo su un altro articolo relativamente alla situazione invece nella Palestina occupata. Siamo infatti sul sito di Nena News, dove leggiamo un articolo di questa mattina, ovvero: sono andata a vedere il dramma delle colonie inaridite, ho trovato una piscina. Quindi, mentre Israele ha ridotto le forniture idriche ai palestinesi, questa giornalista israeliana di Haaretz dice di aver visitato due colonie in cui gli abitanti si presume stiano anche loro soffrendo, ma la realtà che ha trovato è senz'altro ben diversa da quella che hanno voluto appunto dipingere. E quindi venerdì il deputato della Knesset Bezalel Smotrich, quindi il partito Casa Ebraica, quello della destra ultranazionalista, rappresentante proprio dei coloni fondamentalisti nazionali religiosi, ha twittato la seguente frase: non si scherza, siamo tornati indietro di 100 anni. Ha riferito appunto di 5 cisterne d'acqua potabile che erano state piazzate quella mattina nella colonia di Kedumin, prima colonia costruita nella Cisgiordania centro-settentrionale. Quel giorno il settimanale sionista religioso Makor Rishon ha pubblicato un articolo intitolato «La crisi dell'acqua in Giudea e Samaria», quindi la Cisgiordania nella denominazione appunto dei nazionalisti israeliani. Nella colonia di Eli, grandi contenitori di acqua potabile sono stati distribuiti ai residenti, questo quanto veniva riportato. Così la giornalista di Haaretz, che prima abbiamo citato, la giornalista Ass, giustamente ha deciso di andare a vedere un po' com'era la situazione. Quindi racconta: così sono andata in due insediamenti per testimoniare questa sofferenza. Sono partita prima di vedere il tweet di un tal Benjamin in risposta a quello di Smotrich, ovvero stiamo aspettando una serie di articoli solidali su Haaretz, continueremo ad aspettare. In effetti la scorsa settimana, si legge, ho iniziato a scrivere la mia serie annuale di articoli sul sistematico furto d'acqua a danno dei palestinesi. Sono rimasta sorpresa di non aver trovato nessun servizio giornalistico sui problemi idrici delle colonie. Non ce n'era nessuno sulla radio dell'esercito né su Radio Israele, che notoriamente sostengono clandestinamente il movimento BDS, ma non ho trovato nessun riferimento nemmeno sui siti web legati alla lobby dei coloni. Dopotutto, fin dall'inizio di giugno, quando Mekorot, l'impresa nazionale dell'acqua, ha iniziato a ridurre le forniture idriche del 30% fino al 50% ai palestinesi nelle zone di Salfit e Nablus, i portavoce israeliani hanno sostenuto che era in atto una riduzione anche nelle colonie o, con le parole per niente asettiche di un impiegato palestinese dell'amministrazione civile, stanno tagliando agli arabi in modo che ci sia acqua per i coloni. Il giornalista di Makor, Rishon Hezoni, ha scritto invece: nelle comunità di Migdalim, Izar, Elon Moré, Tapua, Givat Aroe, Alonei, Shilo, avrò comunque sicuramente sbagliato tutte le pronunce, comunque tutta una serie di comunità, ci sono state interruzioni nell'erogazione dell'acqua. A questo proposito siamo tra la follia e la disperazione, ha detto appunto un residente. Così, dice la giornalista, sono andata a verificare la scarsità d'acqua che sta portando la gente tra la follia e la disperazione. Ho cercato persone in fila per l'acqua, non le ho trovate. Allora ho viaggiato dal centro del lussureggiante insediamento all'isolata collina numero 9, il luogo del sobborgo di Hayovel citato nell'articolo. Lì ho trovato due grandi contenitori blu pieni dell'autorità delle acque, con dei rubinetti attaccati. Una scritta chiedeva di mantenere l'ordine nell'attesa e ricordava che sarebbe stata data priorità agli anziani, ai malati e ai bambini. Alle 15 circa non ho visto nessun anziano, malato o bambino in attesa vicino ai rubinetti, neppure un adulto qualunque. Qualche goccia scendeva dai rubinetti e bagnava l'asfalto. Gente saliva e scendeva dalle auto. Erba artificiale adornava le zone nei pressi delle case prefabbricate del quartiere. Vicino al posto di guardia dei soldati, a circa 50 metri da un contenitore d'acqua, c'era un'area di erba naturale che era assolutamente verde. Lì vicino c'erano alcuni alberelli e il terreno attorno a loro era ben bagnato, con parecchie pozzanghere. Un soldato ha detto che durante la settimana ci sono state varie interruzioni del servizio idrico e pensava che i contenitori fossero stati portati giovedì. L'articolo però parlava di mercoledì. In un piccolo edificio pubblico lì vicino il gabinetto era aperto e perfettamente pulito. Lo sciacquone scorreva abbondantemente e acqua rinfrescante usciva dal rubinetto del lavandino. Una donna che è uscita dalla sua auto vicino al contenitore pieno d'acqua ha detto timidamente: «L'ho usata qualche volta». «E perché non più spesso?» «È sgradevole», dice lei, «l'acqua è tiepida». Più avanti, nel centro di Eli, ho incrociato ragazze che portavano borse con asciugamani e costumi da bagno. «La piscina è aperta?» «Dov'è?» ho chiesto. Seguendo le loro indicazioni, sono arrivata alla piscina di Eli. Da dietro la recinzione si potevano sentire il rumore dell'acqua e le grida allegre dei bagnanti. L'erba attorno alla piscina era naturale e verde. Mi sono chiesta: «Dov'è la solidarietà? Perché non prendono l'acqua dal centro di Eli e la portano al quartiere che sta soffrendo a causa dell'altezza della collina, appunto, per la mancanza di pressione nelle tubature?» Makor Rishon ha citato Meir Shilo, responsabile delle infrastrutture del Consiglio regionale di Matè Binyamin. Il problema è l'eccessivo consumo dovuto all'aumento della popolazione dei coloni e soprattutto pare per il consumo dell'acqua per l'agricoltura. Dror Etkes, un ricercatore indipendente della politica di colonizzazione israeliana, ha detto ad Arez che nei blocchi di insediamenti che circondano Shilon i coloni stanno coltivando 2.746 dunams, quindi circa 274 ettari, e di questi 213 ettari sono terre private dei palestinesi, il che significa che negli ultimi anni i coloni hanno scoperto che la pirateria, contrapposta al furto di Stato per fini agricoli, facilita l'appropriazione di ancor più terreni palestinesi di quanto facciano la costruzione di ville o di case prefabbricate. L'esercito, impedendo ai legittimi proprietari palestinesi di raggiungere la loro terra, ha reso possibile questa forma di pirateria. E questa agricoltura privata illegale determina anche l'aumento nel consumo di acqua a spese dei palestinesi, della loro agricoltura ed acqua potabile. Da Eli, infine, e qui arriviamo un po' al dunque anche di questo lungo articolo, ho viaggiato verso ovest fino alla colonia di Kedumim, dove mi hanno accolta le strade lussureggianti. Ho cercato le cisterne d'acqua di cui aveva parlato Smotrich nel suo tweet. Dal parabrezza della mia auto ho visto un cartello: La piscina di Kedumin è aperta. Iscriviti adesso. Forse si sono dimenticati di toglierlo dallo scorso anno. Nel quartiere di Rashi sono arrivata fino ad una cisterna per la distribuzione dell'acqua, sotto la tettoia della sala di studi religiosi di Rashi. Dalla parte opposta c'era un camion con una grande cisterna d'acqua. Qualcuno tornava da lì con un secchio e si è diretto alle case prefabbricate in cima alla collina. «Sì, ci sono interruzioni nell'erogazione dell'acqua», ha confermato. «Un'opportunità di sperimentare l'assedio di Gerusalemme», ha aggiunto, riferendosi agli avvenimenti del 48. «E perché non andare giù per rifornirsi d'acqua nei quartieri bassi di Kedumim? È più comodo in questo modo». «Vicino a casa», ha risposto. Al rubinetto c'erano bambini che stavano riempiendo vari contenitori. La ragazza vicino al sacco rosso ha detto all'uomo che la stava fotografando: «Assicurati che nella foto si veda bene la bottiglia». E questo, appunto, come dire, un articolo molto lungo, ma che ben ci dà l'idea di come la comunicazione mediatica, ad esempio anche via social network, rispetto non solo ai nostri politicanti, ma anche rispetto ai sionisti, serva a dipingere una realtà che in realtà non c'è, quando invece i coloni stanno bellamente nelle loro piscine e di certo non soffrono per la mancanza d'acqua che invece continuano a rubare al popolo palestinese. Adesso siamo proprio alle 11 e 12 minuti, quindi agli sgoccioli di questa rassegna. Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro buona giornata, vi invito anche a rimanere in ascolto di Radiazione, ricordandovi ancora che potete contattarci tramite la nostra pagina Facebook, quella Twitter o alla mail contaminati@radiazione.info, anche per proporre degli approfondimenti, per commentarci, per chiederci un'intervista magari dai vostri territori. E poi vi invito anche ad ascoltare la nuova puntata di Tecnologia e Controllo, sempre da Venezia Mestre, che andrà in diretta questa sera come sempre alle 21:30. Con questo è tutto e quindi ancora una buona giornata. Ciao a tutti.